sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente, che tutto quanto sia sempre sereno, ruscelli, prati verdi e arcobaleno.
Facciamo finta che
buonasera ai nostri ascoltatori, siamo sempre su radiovera.org, che è la radio di Veralix, e un saluto carissimo alla regia Luca De Vito, e in redazione ci seguono anche Mariangela e Debora. Stasera abbiamo anche gli applausi. E questa è la canzone che, come abbiamo detto anche durante la prima puntata, apriva le puntate di Radio Out di Peppino Impastato. Voi, come avete già visto in grafica, stasera avremo in diretta telefonica due ospiti, il professore Alessandro Marescotti, presidente di Bislink, e l'ingegner Barbara Valenzano, dirigente della Regione Puglia. Intanto salutiamo, ed è qui con noi, il professor Marescotti. Buonasera Alessandro.
Buonasera, buonasera.
Ecco, ci sono gli applausi anche per te. Non so se li senti. Questi sono applausi, Alessandro, applausi da primarie. Quindi probabilmente hai vinto le primarie. Alessandro, ma una domanda che tanta gente ti fa da tanto tempo: ma quando vediamo Alessandro a sindaco di Taranto? È vero, quante volte te l'hanno fatta questa domanda?
È una domanda a cui ho sempre dato una risposta.
Io la conosco bene. Sì, sì.
Negativa, perché è un impegno talmente gravoso che andrebbe a sostituire l'impegno già altrettanto gravoso di coordinare un'associazione come quella di Bislink, che oltre alle questioni relative all'inquinamento dell'Ilva segue anche altre questioni molto importanti, come ad esempio il supporto alla dottoressa Chiara Castellani, che è in Africa, come anche la costruzione di una serie di rapporti con realtà italiane ed europee che costituiscono, come posso dire, l'anima del volontariato. Basti pensare che Bislink ha fatto parte del coordinamento ICAN, che ha ricevuto poi il premio Nobel per la pace, per sostenere la campagna per la messa al bando delle armi nucleari, e dopo quel premio Nobel noi abbiamo avuto un risultato importante, cioè più di 50 nazioni hanno aderito al trattato ONU, e adesso la cosa impegnativa è quella di vedere effettivamente altre nazioni aggregarsi e soprattutto incominciare a lavorare per la messa al bando delle armi nucleari. In un certo senso la questione Taranto è una delle questioni che affrontiamo, e l'abbiamo affrontata con il rigore, l'attenzione, la preoccupazione, il senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato altre questioni.
Tu in effetti, Alessandro, perdonami, hai anticipato una domanda che io ti avrei fatto. Intanto, ti avrei chiesto come stai tu e poi come sta PeaceLink. Ricordiamo agli ascoltatori che PeaceLink è un'associazione ecopacifista fondata, qui appunto il professor Marescotti è cofondatore, fondata nel 1992, quindi nel corso degli anni ha ampliato gli argomenti di cui si è interessata e quindi dalla questione pacifismo armamenti e poi approdata sulla questione ambientale, proprio perché alcuni armamenti inquinavano e facevano davvero del male sia ai territori che alle persone. Quindi intanto ti rilancio le domande, Alessandro. Tu come stai?
Io sto bene, speriamo che questa situazione venga superata, però va detto che è molto molto pesante. Nella scuola
Sì,
il
dimmi.
problema è molto sentito perché ragazzi che stanno a casa, dobbiamo fare didattica a distanza, reinventandoci un pochettino il
Certo, ricordiamo
rapporto.
sempre a chi ci ascolta che il professor Marescotti è un docente dell'Istituto Tecnico Righi e quindi affronta la questione Covid un po' complicata. I ragazzi si distraggono un po' in dad, ma questo è normale, vero Alessandro?
Però ha detto anche che i ragazzi che vogliono seguire riescono a fare la didattica in maniera veramente innovativa, si riesce a fare come una sorta di radio libera o di piccola
Perfetto,
televisione.
perfetto.
Ultimamente abbiamo visto dei filmati molto belli, ci stiamo ascoltando le canzoni di John Lennon
Bellissimo.
sotto Natale,
Bellissimo.
si può reinventare il rapporto educativo, però è molto molto faticoso, abbiamo dovuto reimparare il modo di fare scuola.
Perfetto, e allora a Covid finito sicuramente avremo qualcosa in più nel nostro bagaglio didattico, no? PeaceLink, la salute di PeaceLink, Alessandro, ho visto che avete lanciato anche un nuovo social network assolutamente alternativo a Facebook, io l'ho anche testato e mi sembra davvero un mezzo molto potente, puoi dire due parole in merito?
Si chiama sociale.network, è stato messo in piedi, devo dire la verità, da due tecnici come Carlo Gubitosa e Francesco Iannuzzelli, il
Salutiamo
primo sta
entrambi.
a Bruxelles, il secondo sta a Londra. Hanno messo in campo il meglio delle loro competenze per realizzare un social network privo di pubblicità, che non tracci i contatti, che non abbia risvolti profit, è uno strumento no profit che si inquadra all'interno di un social network a livello mondiale.
Entriamo nel vivo e ricordiamo che PeaceLink, tu hai testimoniato appunto per conto dell'associazione nel processo in corso Ambiente Svenduto e inoltre PeaceLink è anche parte offesa in un secondo processo sempre a carico di Riva sulla questione appunto questione Ilva e rifiuti del processo Leo Caspide. A te la parola Alessandro, a che punto siamo con Ambiente Svenduto?
Ambiente svenduto, siamo alle battute finali, in particolare l'Ilva ha portato i propri esperti che hanno ampiamente argomentato per smontare le perizie dei periti d'Egitto Disco,
Sì.
ricordiamo che sono le perizie di carattere epidemiologico e chimico, quelle che hanno documentato in maniera molto ampia e molto precisa l'impatto sanitario che l'Ilva avrebbe avuto sulla città. La perizia del dottor Forastiere parla di almeno 30 decessi l'anno
Sì.
causati dall'inquinamento industriale. La perizia chimica ha messo molto bene in evidenza come a Taranto ci fosse un inquinamento da diossina che fosse
Sì.
riconducibile ad Ilva e quindi questi esperti, che ovviamente sono esperti che hanno ricevuto dall'Ilva i soldi per smentire queste perizie della magistratura, hanno ampiamente fatto ricorso alle loro competenze per tentare di smontare quelle che erano invece le relazioni e le ricerche fatte dai periti chiusura, siamo a una svolta molto importante, perché da questo processo dipende in sostanza anche il futuro dello stabilimento, perché come abbiamo visto, certo, ArcelorMittal non accetterà di rimanere a Taranto se gli impianti rimarranno come sono attualmente sotto sequestro penale.
Giusto, Alessandro, io ti volevo chiedere comunque questo, facendo appunto, partendo dal punto della situazione del processo ambiente svenduto, per poi arrivare alla situazione attuale, la situazione della gestione, perché io volevo domandarti alcune cose del tipo, e tu poi vai tranquillamente a braccio, il come possa il privato, poi in accordo anche con lo Stato, che entra al 50% della gestione, l'anno prossimo al 60%, come possa il privato, nella persona della D. Lucia Morselli, chiedere l'annullamento dei sequestri, un'ulteriore immunità penale, come si può pensare che tutte le perdite dell'azienda possano caricarsi sullo Stato e sulla cassa pubblica e quindi sulle nostre tasche, e come si può arrivare a parlare un'altra volta di produzione a 8 milioni di tonnellate quando, e qui ci tengo a sottolineare che tu sei uno degli unici che ricorda sempre ciò che ha detto l'ultima valutazione del danno sanitario, e cioè che alla metà della produzione che hanno chiesto, appunto gli 8 milioni, il danno sanitario è inaccettabile. Quindi i punti sono i sequestri annullati, l'immunità penale, l'azienda che perde 8 milioni di tonnellate con una valutazione del danno sanitario che parla chiaro.
Sì, ArcelorMittal in realtà rimane per ora a Taranto perché, a mio parere, è tirata dalla giacchetta dallo Stato, perché lo Stato, o meglio il governo, non ha predisposto alcuna alternativa, nessun piano B, e quindi di fronte a questa situazione non è tanto ArcelorMittal che chiede di rimanere a Taranto, ma è il governo che chiede ad ArcelorMittal di rimanere a Taranto. Certo. E di fronte a questo rapporto di forza rovesciato, per cui non è lo Stato in condizioni di forza, ma è viceversa il privato ad esserlo, è chiaro che i termini di questo accordo sono tutti a vantaggio di ArcelorMittal, che chiede appunto che gli impianti vengano dissequestrati, altrimenti non ci sarà prosecuzione per questo accordo, e quindi potrà andare via senza neanche pagare la penale. Questa è una cosa interessante.
Senza neanche pagare la penale, uscendo da un accordo dove avrebbe investito con il vecchio accordo dei miliardi, non che ci credevamo che avrebbero investito, anche perché in due anni di gestione non hanno, a detta dei sindacati, così come hanno denunciato, non hanno fatto quegli investimenti, mentre con questo accordo, con questo ulteriore nuovo accordo, si annulla il precedente dove erano scritti gli investimenti dei miliardi, invece paghiamo ArcelorMittal e il debito lo carichiamo sullo Stato. Ad oggi, e tu correggimi, siamo ancora, non conosciamo la perdita economica, siamo ancora con le stime del Sole 24 Ore, Alessandro, dalla gestione commissariale del 2013 ad oggi?
È vero, conosciamo pochissimo, anche di questo accordo si conosce pochissimo, di questi accordi conosciamo solamente i comunicati stampa del governo e i comunicati stampa di ArcelorMittal. Tra l'altro sono due comunicati stampa che parlano due linguaggi diversi, mentre il comunicato stampa del governo parla di un futuro green fatto di nuove tecnologie, fatto di ecocompatibilità, invece il comunicato stampa di ArcelorMittal parla di un'altra cosa, dice invece che occorre un nuovo piano ambientale. E quando parliamo di un nuovo piano ambientale, parliamo di un piano ambientale che sia meno stringente, un piano ambientale che sia meno oneroso, sì, e quindi più conveniente ovviamente ad ArcelorMittal. Quindi mentre da una parte il governo dice avremo un futuro roseo, dall'altra parte abbiamo ArcelorMittal che dice voglio avere un futuro in cui spendo il meno possibile.
Alessandro, perdonami, pochi giorni fa ho ascoltato il dottore dell'ARPA che diceva che ci sono ancora prescrizioni, ad oggi, il dottor Esposito, non ricordavo il nome, ci sono ancora prescrizioni del riesame del 2012 che non sono attuate, quindi continuiamo a non rispettare delle prescrizioni in questioni di tempistiche del riesame del 2012 che doveva essere attuata addirittura nel 2015 ed oggi con ArcelorMittal li rimandiamo al 2023. Quindi il dottore Spoglio dell'ARPA dice non sono attuate ancora alcune prescrizioni dell'esame del 2012.
Allora, noi già ci stavamo lamentando di prescrizioni che dovevano essere attuate entro il 2014, che poi sono state fatte slittare al 2016-2017, poi sono state fatte slittare al 2023. In questo momento si parla detto di far slittare queste prescrizioni ancora oltre. Abbiamo una situazione grottesca per cui ad esempio la copertura dei nastri trasportatori che era già stata data per effettuata nel 2009 al tempo di vendola invece si scopre che ancora adesso non è stata completata e non solo, stanno chiedendo, anzi hanno già chiesto e ottenuto un'ulteriore proroga,
sì.
Ma come prima si diceva giustamente, tutto questo ha il sapore di un grande esperimento sulla salute. Tutto questo significa dover rinviare in continuazione l'attuazione di un piano ambientale che la Corte Costituzionale riteneva inderogabile e che ricordiamo appunto che la Corte Costituzionale aveva in un certo senso graziato il governo che nel 2012 aveva fatto il primo
decreto salva Ilva, che ricordiamo fu impugnato dalla Procura di Taranto e ad aprile dell'anno successivo la consulta ci ha detto è costituzionale a patto che si attui l'AIA e oggi l'AIA ancora non è attuata.
A patto che si attui l'AIA nei termini previsti.
Nei termini previsti.
I termini previsti, se uno va a leggere l'autorizzazione integrata ambientale del 2012, i termini previsti squillavano come scattare sull'attenti per un esercito, che alcune cose dovevano essere fatte al momento, alcune cose dovevano essere fatte
al momento e tutto entro il 2015.
E tutto entro il 2014 per l'aria a caldo e il 2015 per quanto riguardava i minerali. Quindi stiamo parlando veramente di un'AIA che si doveva realizzare quasi strombattuto, correndo, quando invece poi si è visto che tutto questo non è stato effettuato perché ci sono stati almeno un'altra decina di decreti salva Ilva che hanno concesso ulteriori proroghe. E tutto questo, come dicevo prima, ha il sapore di un grande esperimento fatto sulla salute degli tarantini. È come dire che tu vai al pronto soccorso e che invece di farti aspettare un'ora ti fanno aspettare un giorno, poi una settimana, poi un mese, poi un anno.
Infatti quella domanda che ti volevo fare, in tutto questo il principio di precauzione è completamente
salta voltato. Completamente salta completamente il principio di precauzione, proprio perché in tutto questo arco di tempo noi non sappiamo neanche quante persone sono morte, quante si sono ammalate. Quello che sappiamo è di sicuro che la valutazione di impatto ambientale e sanitario è una valutazione che considera inaccettabile il rischio sanitario anche a 4,7 milioni
a 4, di abitanti.
Quindi noi ci troviamo di fronte a un piano ambientale che ha autorizzato 6 milioni sulla base di nessuna valutazione di danno sanitario. E sono stati autorizzati livelli produttivi superiori rispetto a quelli che sono i livelli che oggi vengono considerati a rischio, 4,7 ricordo, autorizzati 6, quando 4 e 7 sono già considerati rischio inaccettabile per la salute per la valutazione di impatto ambientale e sanitario.
E si rilancia a 8.
Questa cosa l'abbiamo fatta, l'ho fatta presente al sindaco di Taranto.
Sì.
E ho detto, sindaco Menucci, ma qui questi impianti continuano a funzionare in una situazione che è considerata di rischio sanitario inaccettabile. E questo accordo punta a far arrivare la produzione a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio, che anche quando dovesse essere realizzato un piano ambientale con le migliori tecnologie, è comunque un livello produttivo inaccettabile, perché dobbiamo sapere che nel 2013 l'ARPA Puglia fece una simulazione che si chiama valutazione del danno sanitario,
sì.
E questa simulazione a 8 milioni di tonnellate anno di acciaio con le migliori tecnologie, questa simulazione dava rischio sanitario inaccettabile anche con le migliori tecnologie a 8 milioni. E quello che vogliono fare con questo accordo è portare la produzione a 8 milioni con le migliori tecnologie, quando già si sa che anche con le migliori tecnologie 8 milioni sono troppe per una città che ha una fabbrica troppo vicina e troppo pericolosa.
Purtroppo questo è il punto della situazione, e è molto critico. Aspettiamo anche Bruxelles che si deve pronunciare sull'ipotesi aiuti di Stato, ma penso che a prescindere da Bruxelles andranno avanti in questo modo. Alessandro, a te un'ultima battuta. Come sai fare, diciamo, in termini di speranza, anche se la vedo davvero molto dura?
La mia speranza è che il mercato globale dell'acciaio sputi fuori, butti via, come una sorta di trapianto innaturale, questo accordo, nel senso che le perdite che attualmente accusa questa impresa dentro il mercato globale sono inaccettabili, sono perdite che il Sole 24 Ore ha documentato intorno sì. ai 100 milioni di euro al mese, giusto per capirci, se 100 milioni di euro al mese di perdite venissero regalate ai lavoratori avrebbero almeno 8.000 euro al mese, cosa che sicuramente desidererebbero al posto della cassa integrazione.
A 800 euro al mese la cassa integrazione.
Quindi avremmo una paga ai lavoratori 10 volte superiore. Quindi il mercato globale espungerà, come posso dire, rifiuterà la presenza di una fabbrica che non è più in grado di stare sul mercato. Ormai la Cina ha conquistato metà del mercato mondiale dell'acciaio, è riuscita a riprendersi dal coronavirus molto meglio di quanto non si stia riprendendo l'Europa, e quindi ormai ci sono alcuni settori produttivi.
Quindi surplus di produzione acciaio sia mondiale che europea.
Esatto, cioè da una parte c'è un eccesso di capacità produttiva, per cui Ilva non riuscirà a inserirsi, non c'è una situazione positiva del mercato, è assolutamente una situazione proibitiva, per cui ad esempio l'Europa sta arrancando, e in particolare arranca il gigante Ilva proprio perché se non riesce a produrre almeno 7-8 milioni di tonnellate anno di acciaio non riesce a fare profitti. Attualmente stanno inquinando non per il profitto ma per produrre perdite, ed è una delle più grosse contraddizioni che se un economista sapesse che Ilva viene lasciata in produzione con questi livelli di perdita, siamo veramente di fronte a una contraddizione dell'economia. In genere dovrebbero andare avanti i soggetti economici che producono profitti, e vanno avanti i soggetti economici che producono perdite solamente se svolgono un ruolo di pubblica utilità, ma certo. Qui è la contraddizione: l'Ilva non svolge un ruolo di pubblica utilità, anzi è rigettata dalla città, e quelle che sono le malattie e i morti che sono stati messi in evidenza non solo dall'esperienza delle persone ma anche dagli studi epidemiologici ci dicono che è assurdo continuare a produrre in perdita di fronte a un danno alla salute e all'ambiente.
Alessandro, un'ultimissima domanda che arriva su WhatsApp da parte di un ascoltatore. Per il professor Marescotti, alla luce dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come vive l'immobilismo da parte della città e quali azioni crede possano essere utili per smuovere la situazione?
L'immobilismo della città è dovuto al fatto che siamo in pieno coronavirus, però io credo che dal punto di vista dell'indignazione questa sia forte e lo si è visto da tutti i bambini che hanno seguito il feretro del piccolo Vincenzo. Ho visto una commozione notevole.
C'ero anch'io e posso confermare che è davvero la partecipazione era tanta.
La cosa importante è non trasformare questo senso di tristezza in un senso di rassegnazione. Io credo che invece dobbiamo trasformare il dolore in qualche cosa di diverso, cioè nella capacità di indignarci, di continuare a lottare, perché questa è la mia speranza progettuale, la mia speranza fondata, è che la nostra lotta non è una lotta perdente, viceversa è quello che sta facendo il governo che è perdente, perché non ha futuro economico e si scontra con quello che è il bene comune più prezioso, la tutela della salute.
Alessandro, io ti ringrazio e la canzone che lancerò in questo momento, nel frattempo proverò a contattare anche l'ingegner Valenzano che interverrà dopo di te, la canzone che lancio ora è Polvere di Fido Guido. E ha un significato. Io ricordo che hai anche invitato Fido Guido a parlare a scuola perché serviva probabilmente la sua comunicazione dal punto di vista didattico ai tuoi alunni, vero?
Parlò di cittadinanza attiva e i ragazzi furono molto contenti, sì.
Perfetto. Quindi proseguiamo con questa didattica, anche perché a parte la diretta, poi la puntata sarà disponibile in podcast. Dobbiamo fare qualche taglio e un po' di cucito perché è caduta prima la connessione, ma riuniremo l'audio alla perfezione, si ascolterà tutto in podcast. Chiedo scusa agli ascoltatori, ma avevo semplicemente sbagliato connessione, tutto qua, per cui adesso l'ho cambiata e funziona. Alessandro Marescotti, presidente di Peacelink, grazie ancora per la tua presenza.
Buonasera, ciao, buon lavoro.
Da cane di ane, da che detto che è polvere, dove siamo polvere e noi siamo sotto la stanza. La polvere che arriva un cap, la trasa un cuore pappone, ci da cane di ane.
E siamo un'altra volta in onda, mentre sotto sfuma la canzone di Fido Guido, Polvere, e siamo in collegamento con Barbara Valenzano, ingegnere e dirigente del Dipartimento della Regione Puglia. Buonasera Barbara.
Ciao Luciano, buonasera, buonasera a tutti.
Anche per te ci sono gli applausi.
Grazie.
Sono scattati gli applausi, eccoci qua. E allora, Barbara, possiamo darci del tuo, siamo partiti col tuo, possiamo proseguire col tuo, perfetto. Con il professor Marescotti abbiamo fatto il punto della situazione del processo Ambiente Svenduto, abbiamo ricordato che l'associazione Peacelink, nella persona di Alessandro, oltre a essere stato test nel processo Ambiente Svenduto, è stata anche coinvolta come parte lesa in un secondo processo, sempre sulla questione Ilva, riguardante la Gravina Leucaspide, quindi rifiuti nella fantastica e meravigliosa Gravina Leucaspide. In merito al processo, cosa possiamo dire? Abbiamo fatto un punto della situazione molto generico. Barbara, siamo alle battute finali, se non erro lunedì avremo l'ultimo testimone e poi insomma ognuno ha fatto la propria parte e anche tu che sei stata testimone al processo Ambiente Svenduto.
Sì, io sono stata diciamo uno dei testi diciamo della procura che come dire ha posto in essere diciamo sia delle attività di monitoraggio e di controllo, ma anche diciamo dove appunto riscontravo delle difformità di gestione rispetto ai processi in essere, sì. Ovviamente avrei diciamo segnalavo tempestivamente, quindi di fatto durante il processo mi è stato chiesto quali fossero state tutte le manchevolezze riscontrate, e di questo diciamo c'è traccia in rete, o comunque diciamo ci sono le registrazioni e tutto, sì. E quindi ci sono state, per quanto mi riguarda, 27 udienze, di cui 10 ore diciamo per una, in cui ho dovuto comunque corrispondere a quelle che erano le richieste delle parti, e quindi sì, come dire controdedurre le loro posizioni.
Cosa, tu hai battuto il record, Barbara, perdonami, hai battuto il record di presenza come testimone, o sbaglio?
Sì,
quanti giorni sei stata a testimoniare al processo Ambiente?
27 giorni per, sì. Beh, diciamo per tutta la giornata, quindi è stato un po' complesso, comunque diciamo è andata bene, per quanto mi riguarda sono riuscita, cioè non so quanto sarà efficace, però diciamo a mio avviso sono riuscita comunque ad esporre, a dire quello che avevo in testa, insomma avevo in mente, comunque avevo riscontrato in campo, quindi c'è un po' tutto. Per quanto riguarda l'efficacia, penso diciamo di aver come dire, sono riuscita a portare, a mostrare i documenti e quelle che erano tra virgolette le prove che in qualche modo valoravano quello che avevamo, il nostro lavoro diciamo mio e certo, degli altri due colleghi. E niente, come dire, il processo va avanti. Poi quanto riguarda, c'è stata tutta una grossa parte che riguardava la mancata ottemperanza delle prescrizioni AIA, sì, e quindi quelli che erano stati anche i mancati interventi durante cioè nei 10 anni precedenti alla data del sequestro, e questo diciamo è stato poi anche contestualmente il lavoro fatto in parallelo con la procura di Milano, col dottor Greco, sì, che è confluito nel processo che ha portato poi al patteggiamento e al recupero del miliardo e 6 famoso in New Jersey. Quindi diciamo le due strade poi sono confluite in un'unica direzione. Quindi per quanto riguarda quello di Milano, il patteggiamento chiaramente mostra il fatto che c'è stato un parziale o quantomeno accordo su quella che era la visione del problema. E a Taranto ovviamente ci sta tutto il resto che riguarda la parte sanitaria ambientale, che comunque deve essere come dire è in itinere anche il controllo continuo, e veniamo anche al problema delle bonifiche, quindi non solo la questione emissiva ma anche la bonifica dei suoli e l'effetto di trasporto dei suoli e quindi delle polveri depositate, che come più volte ha detto anche Alessandro e quindi sono polveri non comuni, sono polvere intrise di idrocarburi policiclici aromatici e come dire materiali microinquinanti persistenti, quindi sì, come dire non sono elevata tossicità, per cui è fondamentale diciamo portare avanti e chiudere tutta la parte delle bonifiche per poter iniziare ad avere comunque dei risultati concreti. C'è anche da dire che sì, se la sorgente è attiva la bonifica non sarà mai una bonifica efficace, comunque completa e totale, sarà sempre affetta dal fatto che sarà sempre creativa.
No, perdonami, era partito la tua voce sulla diretta, vai, continua.
No, dicevo, se la sorgente è attiva, la bonifica non sarà mai integrale, totale, quindi chiaramente è sempre un po'
sì.
Compromessa dal fatto che la sorgente esiste e continua a rilasciare, come dire, contaminanti, per cui non è una bonifica semplice perché le aree sono molto estese, però è possibile, quindi basta comunque organizzare le attività secondo quelle che sono le linee guida, le indicazioni della valutazione ambientale strategica, cosa
sì.
che a Taranto non era stata fatta nelle attività di bonifica svolte dall'ex commissario, ma anche all'interno dello stabilimento, quindi è necessario fare una valutazione ambientale strategica e quindi capire come gestire tutta l'attività di analisi di rischio e successiva definizione dell'obiettivo di bonifica. Quindi, insomma, queste sono le cose. Per quanto riguarda invece il futuro, diciamo, al netto del processo, il futuro è andare nell'ottica di una totale rigenerazione e comunque dismissione dell'aria a caldo e possibilmente sostituzione di parte del processo con tecnologie moderne, competitive, quindi non più l'acciaio prodotto nelle modalità attuali, ma materiali speciali e intelligenti che non richiedono un ciclo integrale, un ciclo a caldo, e quindi di fatto non ci sarebbero fattori emissivi e quindi diossine, furane e così via. La Regione Puglia su questo ha improntato un progetto e ha dato anche una disponibilità finanziaria in tal senso. Poi diciamo i rapporti, come dire, si sono un po' interrotti, anche perché bisognava trovare un'intesa sia con ASPRO che con il governo, però da parte dell'Europa questa disponibilità sussiste. Comunque abbiamo reinserito questa progettualità che poi abbiamo presentato in più sedi, sia al Parlamento europeo, a Roma, in Parlamento, a Taranto, a Bari, insomma abbiamo rappresentato questa ipotesi in più sedi e abbiamo inserito e richiesto 2 miliardi di euro sul recovery fund. E niente, siamo fiduciosi che possa essere confermata, diciamo, la richiesta. Ora, questi sono i dati. Speriamo anche che diciamo, quello che si fa poi all'interno dello stabilimento trovi un contestuale riscontro all'esterno con l'attività di bonifica che in questo momento il prefetto di Taranto con il nostro amico dottor Turco, Mario Turco, possa, diciamo, convergere in un'unica direzione.
Barbara, la città, quello che raccolgo, diciamo, sia non soltanto sul social, anche parlando con le persone, non ha fiducia, non è contenta quando ha ascoltato l'AD Lucia Morselli dire cose del tipo 8 milioni di tonnellate di produzione, l'immunità penale e i sequestri famosi del luglio del 2012 cancellati, altrimenti non si va avanti. La gente di fronte a questa situazione rimane un attimino interdetta, non ha più fiducia in una situazione in cui lo Stato entra a gestire l'impianto con il privato, mentre ho letto sul giornale alcuni titoli anche in occasione di ciò che ha detto Dati, che il deputato che ha incontrato il sindaco, il presidente Emiliano dice continueremo con la battaglia Taranto, dall'altra parte sempre PD o Dati che esulta per questo nuovo accordo. Noi abbiamo ancora fiducia in un'istituzione che possa tutelare il cittadino, però questa fiducia è quasi azzerata.
Allora, ovviamente, come voi sapete benissimo, l'autorizzazione dello stabilimento di Taranto è un'autorizzazione statale, diciamo, il Ministero dell'Ambiente di fatto aggiorna, riesamina l'autorizzazione integrata ambientale, quindi la competenza effettivamente della regione o dei comuni, degli enti locali è limitata sulle condizioni autorizzative, però c'è anche da dire che come dire, tutto quello che si può dire in sede istruttoria, Regione Puglia, Comune e Provincia, diciamo, prontamente lo rappresentano. Quanto possa incidere? Poco. Il programma della dottoressa Morselli è un programma di sostenibilità economico-finanziaria, quindi è evidente che loro pensano di dover peraltro anche recuperare le perdite dello scorso anno, che voi sapete benissimo ammontare a circa 800 milioni di euro, quindi sì. La questione è raddoppiata rispetto alla gestione precedente commissariale, quindi come dire, è ovvio che un piano per poter stare in piedi uno stabilimento con questi conti è chiaro che necessita di aumentare la produzione. Ora, voglio dire, in tutto questo ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, quello che io ritengo si possa fare, certo, è magari ci possono essere in questo momento i tempi sono maturi per rivedere la questione del referendum cittadino, perché magari all'epoca non lo erano, però adesso magari formulando dei quesiti anche più corretti, quindi non dire chiudere o non chiudere, ma diciamo un piano, diciamo votiamo o non votiamo un piano di questo tipo, e dire cosa, chiudere l'aria a caldo oppure bonificare, mantenere un minimo livello produttivo, cioè un referendum che abbia un senso.
Quindi tu dici di riproporlo, un nuovo referendum ai cittadini?
Vedo come unica via d'uscita questa, perché gli enti locali non hanno, diciamo, potere decisionale, il governo è condizionato, sì, diciamo, e comunque deve convergere con la propria, cioè con il gestore dello stabilimento. Il gestore dello stabilimento è condizionato dalle perdite del mercato, sul mercato, e quindi è un cane che si morde la coda, nessuno può fare un passo indietro, salvo che non ci sia una decisione collettiva. E a quel punto, piuttosto che finanziare 500 milioni di euro direttamente al gestore, incorrendo forse anche potenzialmente in aiuti di Stato, diciamo nella procedura di aiuti di Stato, potrebbe essere più utile, diciamo, pensare a un intervento, diciamo, di tipo diverso, oppure addirittura sostenere semplicemente i lavoratori e quindi passare poi ai piani di bonifica. Sono decisioni che, diciamo, comportano comunque una decisione collettiva, non è una decisione singola che può risolvere il problema. Ci vuole una decisione della città, del territorio, della popolazione.
Questa decisione della città e del territorio penso sia la cosa più bella da sentire, ma lo dico perché quello che è passato, il nuovo accordo è passato senza il territorio, ma immagino anche regione e comune non siano stati coinvolti, e quindi è giusto,
non conosciamo gli estremi dell'accordo.
Ecco, quindi due livelli istituzionali, comune e regione, ma immagino anche la provincia, quindi tre, sì, non conoscono i punti dell'accordo, un po' come successe all'inizio.
I dettagli tecnici del piano, non abbiamo elementi.
E il coinvolgimento del territorio è davvero sarebbe stata la cosa che si doveva fare dall'inizio, con il coinvolgimento appunto di comune, provincia e regione e della città. E tu lanci un consiglio, che è quello del referendum.
Io dico che quando non si, sì, può, diciamo, dall'alto intervenire, perché la competenza non è ascritta agli enti locali, cioè noi possiamo esprimere un parere, però l'autorità competente, tra virgolette, decide. Allora, quando non c'è questa possibilità, diciamo, la decisione è l'unica possibilità, è la decisione dal basso, e quindi in questo senso i cittadini hanno un ruolo, no, è un ruolo fondamentale, la cittadinanza attiva, per cui, diciamo, è l'unica alternativa. Siamo in democrazia, non credo che si possa totalmente ignorare quella che è la decisione popolare, insomma.
Barbara, una battuta se è possibile, sulla questione, tu hai parlato di bonifiche, E abbiamo guardato nel corso degli anni passati, almeno degli ultimi sei, il lavoro della dottoressa Vera Corbelli. A che punto siamo? Io personalmente ho la mia idea, ma in questa veste da conduttore di una anche se umile, modesta radio, devo rimanere quantomeno obiettivo, anche se ho avuto insomma i miei dubbi in merito. Ma a che punto siamo con le bonifiche? Perché il Mar Piccolo, che è la culla del seme della cozza di Taranto, quindi in particolare il primo seno, attende ancora le bonifiche, che non vogliamo si debbano limitare a rimuovere sacchi o teli o un copertone o qualche tonnellata di copertoni o carcasse di auto. Ma come dice la stessa ex commissaria alle bonifiche, ci sono 8 metri di un rifiuto che non si sa neanche come classificarlo e quindi chissà come va smaltito, ma questo benedetto mare, il nostro Mar Piccolo, e quindi primo seno e secondo seno dove c'è il cuore della miticoltura tarantina, attende ancora una bonifica. Avrà questa bonifica?
Allora, in questi anni diciamo, non si è, io ho scritto, voi lo sapete benissimo, in più sedi e ogni anno, diciamo, cioè per diversi anni, che appunto i lavori, gli interventi, i cantieri erano molto, cioè erano praticamente a zero e quindi
Certo.
questo l'abbiamo fatto notare, è scritto, quindi. Però diciamo, ci sono stati fatti degli studi e speriamo che questi studi possano essere recuperati. Io ho, diciamo, avuto modo di chiedergli, soprattutto come dato analitico, per capire, perché per poter classificare e dare un codice a un materiale è necessario capire la composizione chimica e mercurologica, quindi bisogna avere esattamente
Sì.
qual è il dato analitico in più punti, in più quote, per capire come tarare l'intervento di bonifica. Ad oggi non ho avuto questo tipo di dato, che ovviamente ho chiesto formalmente, e spero, diciamo, che con questo cambio di rotta col prefetto e sottosegretario Turco insomma, si riesca a riprendere un po' le fila della questione, si possano recuperare questi dati e quindi fare dei progetti di bonifica, degli interventi mirati e quindi delle gare conseguentemente più veloci e più efficienti.
La miticoltura tarantina davvero attende questa bonifica. Nel corso degli anni abbiamo osservato i dati della ASL che purtroppo continuano a conferirci sommatorie di ossina BCB, davvero notevoli, motivo per il quale poi le cozze vengono spostate al 28 febbraio dal primo seno e quindi il novellame che è cresciuto nel primo seno poi viene spostato o nel secondo seno o nel Mar Grande dove riesce a stare nei limiti di legge. Però la cozza di Taranto vuole tornare a rimanere nel primo seno, ma per un semplice motivo, non soltanto per una questione di tradizione, ma anche perché sappiamo che a luglio già l'acqua del secondo seno, che non ha un ricambio, si alza e quindi la cozza va a morire. Ci mette anche il peso la cozza estera e quindi la tarantina non viene più sviluppata e lavorata. Quindi davvero i pescatori anche, quindi non soltanto i mitilicoltori, ma anche i pescatori, i responsabili delle categorie, il commercio, Confcommercio e la Camera di Commercio, tutti quanti si attendono questa bonifica.
Sì, allora, la tecnica, diciamo, se bisogna andare subito avanti con le bonifiche, fare quelle che sono delle bonifiche per setti, per settori, e quindi chiaramente questo con una VAS, cioè che diciamo, si va di fatto ad intersecare con la procedura di bonifica, si può andare a disciplinare quelle che sono le aree da subito su cui intervenire, settorializzarle in modo tale da poter consentire la miticoltura e poi proseguire così per varie parti di cantiere. Quindi, perché se dovessimo aspettare la bonifica di tutto il primo seno e poi andare anche sui sedimenti al secondo seno, probabilmente non vedremmo, cioè, ci vorranno molti anni, quindi magari con invece con una procedura di cantiere per settori si potrebbe iniziare a ragionare, vedere un po', ma questo, ripeto, è necessario per poter parlare in maniera coerente, conforme, avere appunto questi dati, partire dai dati, dai sedimenti e poi avere soprattutto un progetto dedicato con un obiettivo di bonifica che sia compatibile con la miticoltura, ovvero con acque, diciamo con la presenza di acque comunque destinate al consumo umano, alla produzione di alimenti. Quindi deve sì. essere tutto coerente in questo unico progetto di bonifica.
Grazie Barbara per queste informazioni, Luciano. E per la competenza che hai fornito anche ai nostri ascoltatori. Taranto attende davvero il salto, lo spunto. Da tanti anni lo aspettiamo e dobbiamo assolutamente fare questo salto di qualità. In termini ambientali, in termini di salute e poi naturalmente anche in termini di occupazione, anche perché con l'azienda aperta sono tanti e tanti migliaia di lavoratori in cassa integrazione, quindi ci si chiede, il livello occupazionale è completamente quasi azzerato, la salute non c'è, le soluzioni sono un po' complicate. Abbiamo ancora fiducia nelle istituzioni.
Bene, vi saluto.
Grazie, ingegner Barbara Valenzano, direttore.
Un saluto a tutti.
Grazie, Barbara.
Saluto a tutti.
Grazie,
Barbara. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.
Ciao, Barbara. E ringraziamo quindi l'ingegner Barbara Valenzano, direttore del Dipartimento Ecologia, Ambiente e Qualità Urbana della Regione Puglia. Abbiamo ancora ascoltatori che sono riusciti a rimanere aggrappati al server nonostante i problemi di connessione. Questa puntata ha provato a dare qualche informazione in più rispetto alle bonifiche, rispetto al futuro della città, con una fabbrica con cui la città non va più d'accordo, gli stessi operai non vanno più d'accordo con la fabbrica perché o in cassa integrazione con cadute in termini di salute. Purtroppo le decisioni del governo non soddisfano assolutamente il territorio, il privato sino ad oggi non ha soddisfatto le richieste né del territorio e né degli operai, visto che, ricordiamo, l'anno scorso la stessa ArcelorMittal è stata portata in tribunale dal sindacato USB e è stata condannata per comportamento antisindacale, per cui, come diceva il professor Alessandro Marescotti, è lo Stato a questo punto che si aggrappa al privato per la gestione di un'azienda che lo Stato non sa gestire, e quindi a qualsiasi costo la facciamo gestire a questo privato che la gestisce in queste condizioni. E sinceramente noi non siamo assolutamente d'accordo. Non ci resta che chiudere gli occhi e provare a volare e magari immaginare il futuro di questa città un tantino migliore.
salire.